Libro dell'Ecclesiaste è un libro particolare scritto dal re Salomone in un momento non proprio brillante della sua vita spirituale, in cui lui si mette a ragionare su tutte le cose che vede sotto il cielo, sotto il sole. E lui vede le cose e studia le cose da un punto di vista filosofico. È interessante. Ma poi alla fine lui dirà, ascolta la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Amen. In mezzo a tanti ragionamenti di saggezza, troviamo al capitolo 7 queste parole che voglio condividere con voi dal verso 1 al verso 10, Ecclesiaste 7, dal primo verso. Dio ci benedica con la sua parola. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola, tale è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire, come mai i giorni di prima erano migliori di questi? Poiché non è da saggio domandarsi questo. Amen. Fin qui la parola di Dio. Si parla di saggezza. Verso 4, il cuore del saggio è nella casa del pianto. Verso 5, vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Io ogni volta che leggo questo versetto penso ai vari festival musicali che fanno in televisione. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Poi ancora, verso 7, certo l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. E non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. Allora, vuoi essere saggio? Allora, un giovane, quando sente parlare di saggezza, pensa sempre a uno con la barba bianca, anziano, no? Il saggio è una persona anziana. Sembra quasi che la saggezza non possa essere una virtù dei giovani. Invece la Bibbia dice che il giovane verrà reso saggio per mezzo della parola di Dio. E queste scritture, i proverbi, i salmi, l'Ecclesiaste sono proprio rivolte in maniera particolare ai giovani. Vuoi diventare saggio, intelligente, sapiente? Vuoi acquistare un cuore saggio o preferisci un cuore stolto? Un cuore sciocco, un cuore che si lascia trascinare, un cuore istintivo piuttosto che un cuore riflessivo. Rifaccio la domanda, lo vuoi un cuore saggio? Qui ci sono alcune indicazioni per acquistare questa saggezza. E sono indicazioni che che vanno controcorrente. Ecco perché i saggi sono pochi. E purtroppo la categoria opposta è ricca di partecipanti. Vuoi essere saggio? Vediamo. Per acquistare un cuore saggio bisogna frequentare i luoghi giusti, frequentare le persone giuste, avere pensieri giusti, avere gli atteggiamenti giusti. Vuoi essere saggio? Devi allontanarti dai luoghi sbagliati, devi schivare le persone sbagliate, devi allontanare dalla tua mente i pensieri sbagliati e peccaminosi e devi avere e non devi avere gli atteggiamenti sbagliati. Primo luogo giusto. Volete ancora diventare saggi? Dopo questa non lo so. Vediamo. Verso 2. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. Vai nella casa del pianto. Ah no, ti prego. Cioè, io già c'ho abbastanza problemi per conto mio, no? Già la mia situazione è una situazione che c'ho un sacco di... Mo' pure nella casa del pianto mi mandi? Ma hai detto che vuoi diventare saggio? Vuoi diventare ancora saggio? Vai nella casa del pianto. Vai nella casa del lutto. Vai nella casa del dolore. Perché così tu porrai in mente a queste cose. Ci sono alcuni che vivono come se non dovessero morire mai. Li conoscete pure voi? Perché io faccio, io dico, io vado, io compro, io vendo, io costruisco, io demolisco, io faccio, vado, viaggio, torno. Ma ci sarà il momento in cui ti fermi pure tu. Prima o poi, fra 100 anni, ti fermerai. E perché ci devi pensare fra 100 anni? Perché non ci pensi adesso? Io forse sono sempre stato un inguaribile pessimista, ma quando ero inconvertito, cioè adesso è niente, quando ero inconvertito la mia vita era un pessimismo cosmico il mio. E io a 16 anni già mi sentivo morto, mi sentivo un vecchio, ma un vecchio non perché, adesso sono contento di essere più anziano, no? Stavo male. Perché? Perché i miei pensieri erano pensieri negativi, soffrivo tutti i giorni, ero in crisi profonda. Perché? Adesso vi spiego perché. Perché c'era la morte. E io, non lo so, forse perché ero pessimista, forse perché ero troppo sensibile, forse perché avevo visto intorno a me case di lutto, non lo so. Ma tutto questo mi aveva portato ad avere una grande tristezza, a pensare, ma a che serve vivere? Che cos'è questa vita? Che scopo ha tutto questo? Questa sofferenza indicibile che io provavo dentro di me, questo tremendo male di vivere. E grazie a Dio per questo. Perché questo mi ha portato a Cristo poi. Perché io a un certo punto mi sono reso conto che tutto era vanità, esattamente come dice l'Ecclesiaste. Ci sono arrivato da solo senza la Bibbia. Il Signore è stato buono con me. Non ci ha fatto arrivare da solo che tutto era vanità e correre dietro al vento, che tutto era inutile, che tutto era senza uno scopo, senza un senso. Ricordo dei lutti nella mia adolescenza, ricordo la morte di mia nonna. Avevo 15 anni. Mio padre mi portava all'ospedale dove lei era ricoverata, mia nonna anche lei ebbe una caduta, si ruppe il femore e poi morì in ospedale. All'epoca, stiamo parlando del 1975, non era come adesso che ti facevano un'operazione, ti rimettevano in piedi. Una volta che si rompeva il femore, normalmente non potevano rimetterlo in piedi, moriva nel letto. E io ricordo il dolore, vedevo il dolore in mio padre. Io pure ero addolorato, volevo bene a mia nonna, ma vedevo il dolore, la sofferenza. Mio nonno e mio padre che mi portava con sé perché voleva avere compagnia, no? E mi portava all'ospedale, io aspettavo in macchina, lui ritornava perché non si poteva andare. E poi il giorno che morì mia nonna, mi ricordo quando mio padre me lo disse, io me ne andai sul terrazzo a piangere. E stavo male. E dicevo, ma perché è successo tutto questo? Perché la morte? Sapete, la morte è il più grande predicatore che esiste. Lo sapevate? La morte predica. È il re degli spaventi, secondo la scrittura. E io dicevo, ma perché da un momento all'altro una persona che tu ami, cui vuoi bene, scompare? Tutti gli altri lutti poi l'ho vissuti da convertito, ed è ben diverso. Quando c'è il Signore con te che ti consola, è tutta un'altra cosa. Ma io non avevo Gesù. E non avendo Gesù nella mia vita, io soffrivo, stavo male, non avevo risposte. Ma colui che vive, scritto, vi porrà mente. Oh, come ci ho posto mente, come ci pensavo. Ci pensavo tanto alla morte. E questa cosa qui mi faceva, in qualche maniera, mi faceva filtrare le mie amicizie, mi faceva filtrare i miei rapporti con le persone intorno a me. Non avevo tanti amici. Cioè, non ce l'hai manco adesso, fratello Alberto, eh? Però c'ho un amico che è Gesù. Ma io avevo capito pure questa cosa, che questa frivolezza che vedevo intorno a me, tutta questa inconsistenza, non mi stava bene. Vai nella casa del pianto. Se vuoi essere saggio, devi essere sensibile. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa. Ma allora non possiamo più fare una festa? Non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo se vuoi diventare saggio. Nei luoghi di sofferenza e dolore, spesso che sono il luogo dell'atto finale della vita di una persona, là possiamo scoprire il grande mandato di Gesù, che fra le altre cose disse: fui infermo e mi visitaste. Vi ricordate queste parole di Gesù? Fui ammalato e mi siete venuti a trovare. Allora tu potessi incontrare Gesù andando a trovare un ammalato o una persona che soffre o portando la parola del Signore a una persona che è nel lutto e nel dolore. Perché questo Vangelo che noi predichiamo è particolarmente attraente per i poveri, per i sofferenti, per i cuori addolorati e sembra rimbalzare con quelli che stanno bene, che sono ricchi, felici, famosi e importanti? Perché questo Vangelo è la soluzione del problema più grande dell'uomo, del quale una categoria di persone si rende conto e un'altra categoria di persone non è consapevole, cioè la morte. Il Vangelo risponde al problema della morte, perché Gesù ci è venuto a dare la vita eterna. Quanta sofferenza, quanto dolore. Io dico sempre, vai all'ospedale a trovare le persone ammalate, perché se non ci vai da sano, prima o poi ci vai da malato all'ospedale. È sempre meglio andarci coi piedi propri e ritornare indietro coi piedi propri. E quando si va in ospedale, fate come me, pure se ti ammali, Io ci sono andato sia da sano sia che da malato, portati appresso un po' di Vangeli, un po' di volantini, di opuscoli, perché lì all'ospedale Dio ti farà testimoniare a tanta, tanta gente che c'ha il cuore aperto. Perché nella casa del dolore, della sofferenza, il cuore diventa migliore, il cuore si apre. Poi incontrerai pure quello che si ribella, che rifiuta, che dirà io qua perché mi è successo questo? Però molto più facile che trovi persone invece ammorbidite dalla sofferenza. Vai nella casa del pianto se vuoi acquistare un cuore saggio. Lo vuoi un cuore saggio? Guardati intorno, ci sono tante persone che soffrono. Guardati intorno e vai, e il tuo cuore diventerà migliore. Quante cose sciocche riempiono la nostra vita. A volte, se riflettiamo, adesso tu fermati un attimo, alla fine della giornata di solito, dovremmo fare un po' un resoconto della nostra giornata, quando andiamo a letto, cominciamo a pensare alle cose della giornata. Quante cose sciocche abbiamo fatto durante la giornata? E quante poche cose utili? Le cose utili sono quelle che rimangono, fratelli e sorelle. Amen. Di tutto quello che facciamo in questa terra, ascoltatemi fratelli e sorelle, di tutto quello che facciamo in questa terra non rimane nulla tranne ciò che facciamo per il Signore. Quello che facciamo in terra per il Signore lo ritroveremo, fratelli. Allora vale la pena di fare qualcosa per il Signore, amen? E questa è saggezza. Cosa posso fare per il Signore? Tutta questa sofferenza che mi ha preparato la mia conversione, tante volte mi hanno domandato, ma com'è stato che tu sei andato in chiesa e ti sei convertito il primo giorno che sei entrato in chiesa? Com'è successa sta cosa? Che nessuno t'ha dovuto prima spiegare le cose, tutto quanto, la Bibbia... Ma a me il Signore erano anni che mi lavorava. Erano anni. Quando io ho sentito che Gesù mi amava e mi voleva salvare, io mi sono buttato fra le sue braccia immediatamente. Il Signore mi ha salvato subito. La sofferenza a volte ti prepara per l'incontro col Signore. La riflessione. Verso 2 abbiamo letto dice: colui che vive vi porrà mente. Riflessione, pensieri nella nostra mente. Quando andiamo al carcere torniamo, pensieri nella nostra mente. Pensiamo a quella famiglia distrutta perché c'è quel figlio che sta in carcere. Pensiamo al male che è stato commesso. E ad altri che non conosciamo, che stanno soffrendo. E tutto questo tu ci pensi, ci poni mente e preghi e dici: Signore, fa che queste persone possano cambiare vita, possano trovare in Cristo lo scopo della loro vita. Quando andiamo a evangelizzare, a dare un opuscolo, grazie a Dio per ogni fratello e sorella che si dispone, voi siete il pronto soccorso spirituale, voi siete gli infermieri e le infermiere di Dio, voi applicate gli unguenti del cielo sui cuori infranti di questa società. Le persone che arrivano vicino a voi e alle quali voi date un opuscolo, un Vangelo, gli sorridete, cominciate a parlarci della grazia di Dio, sono persone che hanno fame e sete di verità. Sì, c'è mestizia, malinconia, dispiacere quando si sa che qualcuno soffre, no? E deve essere così, perché dobbiamo essere sensibili, no? Non dobbiamo essere insensibili, quelli che soffrono intorno a noi. Fratelli, che Dio ci aiuti, noi stiamo diventando un po' insensibili, noi mangiamo tranquillamente quando vediamo il telegiornale, la gente morta, i cannonate, cioè ci siamo abituati pure noi. Signore, mantieni il nostro cuore sensibile. C'è tanta sofferenza, dobbiamo pregare per chi soffre. Piangere con chi piange, dice la scrittura. Dice, ma allora dobbiamo piangere dalla mattina alla sera. Però è scritto anche, rallegratevi con chi si rallegra. Il cuore diventa migliore. Quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Oh. Vuoi un cuore migliore? Ti ci vuole qualche afflizione. Ci vorrei un cuore migliore spassandomela. Non mi sembra possibile questa cosa, biblicamente parlando. Se vuoi migliorare, devi un po' soffrire. Ma tanto, fratelli, sorelle, me lo insegnate voi, non si possono evitare i problemi, le sofferenze. Ce l'abbiamo tutti, vengono da sole. Non è, cioè, ma io, la vita mia va tutto liscio, va tutto talmente bene, mo mi vado a creare qualche problema, vado a fare un incidente con la macchina, come se mi crea un problema da solo. No, guarda, non c'è bisogno, tanto prima o poi qualche problema ti capita pure a te. Cioè, grazie fratello Alberto, io ero venuto al culto per stare tranquillo, voi mi hai detto questa cosa e adesso quando torno già sto male, no? No, stiamo parlando di come il tuo cuore diventerà migliore e tu ringrazierai Dio anche per l'afflizione e la difficoltà. Sempre in questo brano c'è un'altra affermazione che è verso la nostra saggezza. Vogliamo diventare saggi? Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. A noi non piace essere ripresi. Non con la telecamera, A noi non piace essere ripresi, corretti. Non ci piace che qualcuno ci debba dire quello che dobbiamo e quello che non dobbiamo fare. Io faccio come mi pare a me. Anzi, più tu mi dici di andare a destra, io per ripicca vado a sinistra. Se tu mi dici bianco, io ti dirò nero per ripicca, perché voglio affermare me stesso. Ma quando la riprensione, la correzione viene da una persona saggia, non tutte le riprensioni vengono da persone sagge, d'accordo, perfetto. Ma quando la parola di Dio, che è sicuramente saggia, ci riprende, ci corregge, lo fa per il nostro bene. No, no, mi metto le cuffiette e voglio sentire la canzone degli Stolti, eh? Il famoso gruppo americano The Stolts, questi che cantano, gli Stoltman, e tu sei lì e ti senti quella musica, perché non vuoi sentire la riprensione del saggio. E alza il volume, perché la parola di Dio parla forte al tuo cuore. Fai fatica a non sentire la correzione della parola di Dio. Ma è per il tuo bene. E questo ti renderà saggio. Le correzioni ci fanno crescere. Vi ho già raccontato qualche tempo fa di quando presi zero a scuola. Quanti l'hanno sentita questa storia? Alzate la mano. Allora è recente, tu te lo ricordi? Però vedo che gli altri non alzano la mano, io la ributto lì. Facevo le scuole medie e c'era una materia che proprio non sopportavo, applicazioni tecniche. Perché? Perché bisognava prendere il legno, bisognava segarlo, poi bisognava fare il cassetto, poi bisognava metterci la manopola, poi bisognava rivestirlo. Poi... A me tutto questo sembrava una cosa veramente una grande perdita di tempo. E io bighellonavo per la classe mentre vedevo i miei compagni di classe lì, martelli, feghe, facevano queste cose. E io me li guardavo come di poveretti questi che stanno qui a fare tutta questa fatica che non serve a niente. Un giorno il professore mi ha acchiappato. Vieni qua. Ma con una. Era di una calma serafica, veramente. Diciamo che mi vorrà dare un premio. Oh, vi premetto che io avevo 8, 9, 10 in tutte le materie, eh? Non ero un secchione. Perché qualcuno ha detto, ho sentito secchione da quella parte. Non ero un secchione, però me la cavavo bene. Allora il professore mi dice, vieni qui alla cattedra, aprì il registro, c'era il mio nome, Mungaia, e prese la penna zero. Io quando ho visto questa cosa qui, sono diventato, ho cambiato colore. E mo che cos'è sta cosa? E lui tranquillo, serafico, adesso tu farai qualcosa anche tu. Io non sapevo come tornare a casa quel giorno, perché come facevo a dire ai miei genitori che ho preso zero, anche se era una materia che a me non interessava, che non era così importante, non era matematica, non era scienze, non era italiano, era una materia che per me non significava nulla. Mi ha fatto stare male, penso, per 2 o 3 giorni questa cosa. La volta dopo andai al professore e gli dissi che devo fare, non per essere salvato, diciamo, ma che devo fare, no? Sembravo proprio il carceriere di Filippi in ginocchio, cosa devo fare per essere promosso, per avere una sufficienza. E lui mi cominciò a spiegare, diceva, prendi questo, prendi quell'altro, mi devi realizzare questo. Ho fatto un cassetto pure io. E la cosa strana è che io dicevo, io non ci riuscirò mai. Non ce la farò mai a fare questa cosa. Ma sapete, invece ci sono riuscito. Quel cassetto ce l'ho avuto per anni dentro casa. Funzionava perfettamente. Scorreva alla meraviglia. Ci mettevo dentro tutte le cianfrusaglie mie dentro questo cassettino. E alla fine dell'anno ci avevo 9 in applicazioni tecniche. Un bel miglioramento, eh? Da 0 a 9, eh? Questo lo dico per incoraggiare quelli che hanno qualche insufficienza. La riprensione fatta in maniera corretta. Io non subii una sfuriata da parte del professore, lui semplicemente con quel metodo tranquillo, serafico, mi diede una lezione che fu peggio di uno schiaffone. Fatti correggere dal tuo insegnante, dal tuo maestro che è Gesù. Lascia che il Signore ti corregga, ti metta pure qualche zero. Zero in preghiera, che non preghi mai. Ma poi dopo, quando t'ha corretto il Signore e impari, allora cresci e il tuo cuore diventa saggio, diventa migliore. Amen. Signore, fammi capire che cosa conta davvero nella vita. Ho scritto questa frase perché noi dobbiamo capire le cose importanti della vita. Non è importante il colore del vestito che ci andremo a comprare, del maglione. Non ha importanza la scarpa. Non ha importanza se la tua automobile è benzina, diesel o GPL. Basta che cammina. Non hanno importanza queste cose. Ha importanza se ami il tuo fratello, la tua sorella. Ha importanza, genitore, se tu ami i tuoi figli e li istruisci nella parola di Dio. Ha importanza, figlio, se tu rispetti, onori i tuoi genitori, perché è parola di Dio. Onora tuo padre e tua madre. Ha importanza se tu annunci agli altri quello che Gesù ha fatto per te. Questo è importante. Questo conta. Infine, vuoi diventare saggio? Verso 8. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti alterare. Abbi pazienza e diventa saggio. Ci sono delle magliette che vendono keep calm e qualche cosa, no? Stai calmo e mangiati la pizza, fai, cioè, tutte queste cose. Poi la frase finale è sempre abbastanza ridicola, diciamo, però comincia sempre che stai calmo. Quando ero ragazzo, se uno mi diceva stai calmo, io mi arrabbiavo, mi veniva proprio spontaneo. Stai calmo a chi, facevo io? Perché ti dà fastidio che qualcuno ti vede che non sei calmo, no? Non stai calmo. Calmo a chi? A me. Stai calmo tu. E poi si litigava. Ma il Signore vuole darci uno spirito paziente. Stai calmo. Non ce la faccio. Io mi agito. Appena c'ho un problema davanti, io comincio già a nervosirmi e non so che cosa devo fare. Stai calmo. Lo spirito paziente vale più dello spirito altero. La tua agitazione, primo, non migliora mai la situazione. Ci siete, fratelli? Come fai a stare così calmo? Io sono agitato, io non ce la faccio. Ma se ti agiti, cambi di una virgola la situazione? No. Ti sei rotta la macchina in mezzo alla strada. Se ti agiti, hai risolto qualcosa, riparte, perché ti... Più mi agito, più c'è possibilità che riparta. Allora, metti l'agitazione dentro al serbatoio e fai partire la tua automobile. No? Non puoi far ripartire la macchina agitandoti. Mi si è rotto, mi è cascato il piatto, quello bello, si è rotto. Adesso che faccio? Che ti agiti a fare? Ormai si è rotto. Ti dispiace, va bene. Ma se ti agiti, non lo rimetti insieme. Magari stai tranquillo, con un po' di colla, qualche cosa riesci a fare. lo spirito paziente. Vuoi essere saggio? Per acquistare un cuore saggio bisogna andare nei luoghi giusti. La Chiesa è uno di quei luoghi. Siete d'accordo? Se vuoi acquistare un cuore saggio, devi avere pensieri giusti. E l'Apostolo Paolo dice: ora tutte le cose giuste, sante, pure, onorevoli, quelle in cui c'è qualche buona fama, tutte queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. Riempi la tua mente con cose buone, con pensieri puliti, giusti. Perché se tu la tua mente la fai diventare la discarica e ci sbatti dentro qualsiasi pensiero, come fai? Stai male poi. Ma tu non lo sai quanti pensieri mi vengono per la mente. E tu fai la selezione. Questo pensiero non è da Dio. Signore, liberami da questo pensiero. Lo sapete che funziona, fratelli? Se voi dite ad un pensiero cattivo, malvagio, che si affaccia alla vostra mente, vattene via nel nome del Signore, quel pensiero se ne va. E contemporaneamente però non rimanere vuoto, perché se rimani, la tua mente rimane vuota, poi arriva qualche altro pensiero negativo, riempi la tua mente con le cose pure, oneste, giuste, la parola di Dio. Amen. Metti nella tua mente e nel tuo cuore la parola di Dio. Qual è il risultato di questa visita alla casa del pianto? Uno spirito paziente, sì, ma è anche un nuovo stile di comportamento. Vi ho detto quanto è stato importante per me quella sofferenza che avevo da ragazzo. Sapete cosa mi è successo quando mi sono convertito? Il mio target, il mio obiettivo erano gli anziani. Io parlavo del Signore ovviamente a tutti, ai miei compagni di classe, lo evangelizzai tutti, ma in particolare io sentivo un peso per gli anziani. E sapete perché? Perché erano troppo vicini alla morte. E io evangelizzavo in maniera particolare gli anziani, tutti gli anziani che incontravo per strada quando andavo a scuola e al ritorno a scuola, li evangelizzavo. Portavo sempre con me dei volantini, dei vangelini. In maniera particolare ricordo un anziano, abbastanza vecchio, e questo uomo faceva il Robby Vecchi, un mestiere che non esiste più oggi. Lui aveva una specie di carrettino che spingeva con una bicicletta, che però faceva fatica anche a pedalare questa bicicletta, ormai non ce la faceva, la spingeva a mano e faceva lunghi tragitti, e spesso lo incontravo proprio quando andavo a scuola, questo con questo carretto, con questa bicicletta che spingeva questa bici che davanti c'aveva questa specie di contenitore grosso dove lui ci metteva varie cose. E mi fermavo a parlare con lui, gli parlavo del Signore. E quest'uomo mi ascoltava, un po' perché non poteva scappare, perché c'aveva sta cosa appresso, e quindi io gli parlavo del Signore. Abbiamo fatto amicizia. E una volta, mettendo da parte parecchi soldi della mia paghetta, gli ho regalato una Bibbia. E mi ricordo quando gli dissi: c'è un regalo per te. Non mi ricordo neanche come si chiamava quest'uomo. C'è un regalo per te. E gli regalai la Bibbia. E lui mi guardò e mi disse: ma davvero tu mi stai facendo questo regalo? Ma chi sei tu? Dice: no, ma io voglio che tu conosci Gesù, perché Gesù ti può salvare, questa è la parola di Dio. E io mi ricordo lo sguardo e il sorriso di quest'uomo quando ricevette questa Bibbia, come a dire: a me non mi pensa nessuno, tu mi vieni a fare un regalo. Che gioia. Ecco, che bei ricordi. Ecco, vi sto raccontando una cosa di 45 anni fa. Cose belle, cose che hanno un valore eterno, perché quando parliamo di Gesù a qualcuno, ha un valore eterno. Un cuore saggio. Vale più la fine di una cosa che il suo principio. Certo, se tu cominci a fare una cosa e non la finisci, ovviamente non serve a niente, vero? Ci siete ancora? Cioè, quando è che finisci, fratello Alberto? Oggi voglio tenere 5 minuti in più. Quando cominci una cosa, devi finirla. Una costruzione si fa e si finisce. Se rimane a metà, a che serve? Ascoltate, fratelli, la fine di ogni cosa è la morte. Ma per i credenti, la fine di ogni cosa è la vita eterna. E noi, siccome vogliamo mirare alla fine, perché la fine vale meglio del principio, dice la scrittura, io voglio guardare alla vita eterna, quella è la fine. La fine tua e la fine mia è la vita eterna. Possiamo dirlo? È una non fine. Perché entriamo nell'eternità e l'eternità non ha mai fine. E' per questo che il nostro cuore deve diventare saggio, perché noi dobbiamo guardare all'eternità. E guardando all'eternità, il nostro cuore diventa saggio. Chiniamo il nostro capo, preghiamo il Signore. Vuoi diventare saggio? La vuoi la saggezza nella tua vita? Non ti stordire con le canzoni degli stolti. Non ti distrarre, il diavolo alla fabbrica delle distrazioni. L'econia, ne conia di nuove ogni giorno. E invece il Signore ti dice, concentrati sulle cose importanti. Vuoi essere saggio? No, voglio essere uno sciocco tutta la vita. Va bene. Parlerò solo a chi vuole essere saggio. Vuoi essere saggio? Vuoi farti del bene? Ti vuoi bene? Dai retta al Signore. Ascolta la parola di Dio. E il tuo cuore diventerà migliore. Quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore, perché mettiamo via tutta la zavorra, tutte le cose inutili e cominciamo a pensare alle cose che contano. E io ti voglio dire una cosa e concludo, che l'unica vera ragione, l'unica vera cosa che conta nella vita è Gesù. È Gesù. L'unica cosa che conta veramente. Voglio pregare per te, fratello, sorella, forse hai bisogno di un aiuto. Vuoi dire, fratello Alberto, prega per me, ho capito, questa parola era per me, ho bisogno di questa saggezza, ho bisogno che il Signore mi aiuti, ho delle decisioni da prendere, prega per me. Quanti vogliono questo? Potete alzare la mano, pregherò per voi. Amen, amen. Vedo queste mani, Dio vi benedica, fratelli, sorelle, giovani, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Ci alziamo tutti in piedi, preghiamo per questi cari.